Di cosa parliamo oggi? Oggi facciamo una trasmissione un po' particolare, lasciamo perdere Esiodo. Per tornare però al discorso di Esiodo, dobbiamo dire una cosetta importante, cioè i lavori che stiamo presentando a noi, Esiodo, per esempio il crogiolo dello stregone, la teoria, il mobbing e le strategie della stregoneria, oppure Gesù di Nazareth, il bastonatore che non si può difendere, il torturatore, oppure la sottomissione in Giovanni, oppure i crogioli dello stregone, eccetera. Sono tutti lavori nuovi, cioè lavori che vengono fatti apposta per ricostruire quello che è il pensiero del paganesimo politeista della stregoneria. La teogonia di Esiodo, con tutti quei nomi degli dei, voi dovete partire dal concetto pagano: noi siamo circondati da dei, noi stessi siamo dei, alimentiamo gli dei dentro di noi. Questo concetto di essere degli dei e di alimentare gli dei dentro di noi, all'interno di un insieme fatto da dei, è una cosa talmente nuova, che la magia nera del cattolicesimo si è talmente sprofondata all'interno delle persone che la maggior parte delle persone non riescono a capirla. E allora, quando le persone non riescono a capirla, cos'è che fanno? Trasformano ciò che non capiscono nelle loro illusioni, per cui proiettano su altri ciò che loro pensano che gli altri dovrebbero dire o dovrebbero fare. Pertanto, una porcheria, tanto per essere chiari. Vabbè, noi di questo ne prendiamo atto, non c'è problema, non abbiamo nessun problema per questo. L'abbiamo già detto più volte, a noi ci interessa semplicemente costruire un punto di riferimento per quelle persone che avvertono con la loro sensibilità l'esistenza del mondo fatto di dei e l'esistenza di se stessi, della propria sensibilità, che aumenta e cresce con l'aumento della propria conoscenza e della propria consapevolezza. Le persone in ginocchio, noi sappiamo, sono come le migliaia di uova di storione, cioè non tutte le uova di storione arrivano alla maturazione. In questo caso esistono delle decisioni soggettive che le persone prendono, che è quello di uccidere la propria capacità di comprendere il mondo. E purtroppo le religioni monoteiste, le religioni rivelate, fanno questo. Ed è quello che fanno. E quando hanno ucciso la capacità dell'uomo di comprendere il mondo, è inutile neanche a usare la ragione, neanche usando i ragionamenti non è possibile toccarle. Sanno solo mettersi in ginocchio e organizzeranno se stesse, la propria emotività, il proprio pensiero, la propria percezione, in modo di restare in ginocchio e che nessuno si provi mai a toglierle da quella posizione. Saranno di una ferocia inaudita. Di questo lo sappiamo, cioè c'è tutta la storia che testimonia questo, dal rogo di Yas al rogo di Giordano Bruno, alla incarcerazione di Galilei e tutto il resto, alle torture di milioni e milioni di donne. È questo che ha fatto la magia nera. Non è solo la struttura che fa questo, ma è la struttura che trasforma la magia nera e la porta nel cuore delle persone. Detto questo, parliamo un attimino di quello che è successo la settimana scorsa. Allora, la settimana scorsa mi ha telefonato a casa un giornalista che è tale Filippo Tosato del Mattino di Padova. Allora mi ha detto: sai, io non riesco a capire, ci sono, qualcuno denuncia dei furti di ostie, trovano qualche frammenti di riti satanici sui colli, insomma, tu ne sai qualcosa? E allora siamo andati un attimino a parlarle. Io non avevo esattamente compreso ciò che lui diceva, o ciò di cui lui si riferiva. Infatti l'ho trovato il giorno dopo con l'articolo, la sparizione di una icona, di qualcosa che i cattolici seguono, insomma, e poi il ritrovamento di alcune sciocchezze qua e là, insomma, niente di particolare, oltre che la denuncia di alcuni preti che dicono ci fanno sparire le ostie. Allora, a prescindere dal fatto che noi siamo più che convinti che i preti ci fanno le creste sulle ostie, non c'è nessun problema di dire in maniera diversa. Nel senso che nessuna persona pensa che l'ostia sia magica, cioè solo la paranoia di un cattolico può pensare che l'ostia sia qualcosa di diverso da un pezzo di pane. Per quanto riguarda la cosa sparita, vediamo un attimo se riesco anche a capire che roba è. questa roba che è sparita. Dunque, ancora nessun segnale. Dunque, visitate la settimana scorsa, ha depredato, fa ed è predata di 300 reliquie. Reliquie che hanno un modesto valore commerciale, sul mercato renderebbero pochi soldi. Praticamente in una chiesa sono sparite delle reliquie, la chiesa del Sacro Cuore di non so che posto, parroco del Sacro Cuore, non so di dove fosse, insomma. Vabbè, allora, intanto sappiamo benissimo che ladri ce ne sono dappertutto e ladri rubano quello che vogliono, teppisti ce ne sono dappertutto e fanno quello che vogliono, cioè non è importante questo. Il problema qual è? Il problema è che questo giornalista era allarmato anche per cose diverse, cioè non era tanto l'atto di teppismo in sé. E io questo non l'avevo capito. Comunque, vabbè, facciamo un'intervista, parlo un po'. E l'effetto dell'intervista viene pubblicato sabato 14 ottobre 2000 sul Mattino di Padova. E la titola in questo modo: l'analisi provocatoria di Claudio Simeoni, sedicente, apprendista stregone e leader del movimento neopagano. Il titolo dice: è l'effetto del vuoto esistenziale post-cristiano. Dice il giornalista: nel suo sito internet si autodefinisce meccanico apprendista stregone guardiano dell'anticristo. Ce n'è abbastanza per chiedere i lumi sul risveglio improvviso dell'arcipelago satanista. Con una premessa: lui, Claudio Simeoni, non si dichiara seguace di Lucifero, quando mai? Ma esponente della federazione pagana, eventualmente, ma comunque io sono solo un pagano. E in tale veste, stasera alle ore 20:30, nella sede di Marostica dell'emittente Radio Gamma 5, svolgerà una conferenza dal titolo Magia, Stregoneria, Paganesimo, Nuova Terapia d'Urto. Viviamo, dico, lui mi mette in bocca queste parole che più o meno insomma rispecchiano il pensiero, non è che abbia travisato. Viviamo una fase di vuoto educazionale ed esistenziale e alcuni reagiscono capovolgendo i poli di riferimento della morale cristiana. Dio padre diventa il tiranno, Satana maledetto il liberatore. Questo vale esclusivamente per la bassa plebaglia cristiana, cioè chi non si interessa di cultura, chi non fa cultura, chi subisce il condizionamento emozionale e non ha la cultura per dare una direzione diversa. È il caso, mi sembra, delle ragazze di Chiavenna che hanno assassinato la suora. Infatti quello è il prodotto delle parrocchie, cioè le parrocchie distruggono l'emotività delle persone, le persone vanno alla ricerca di sfogarla dove, come riescono a farla, per cui la responsabilità è sempre delle parrocchie, è sempre dei parroci, è sempre degli oratori. Negli anni 70, dice questo articolo, i fermenti politico-culturali spegnevano sul nascere questi fenomeni, cioè li ridimensionavano praticamente. Ora la desolazione umana che ci circonda, e ciò vale anzitutto nel nostro opulento e arido nord-est, ne favorisce la ripresa. Attenzione però, non esiste una centrale ideologica satanista, ma soltanto dei satanisti che autonomamente perseguono i loro obiettivi. Dice il giornalista: una distinzione sottile a fronte di furti sacrileghi, profanazioni, riti orgiastici e violenza. Attenzione, il giornalista non sa, non ha nessuna prova di riti orgiastici, violenza, morti, eccetera. Però mette questo: non voglio affatto negare la pericolosità di determinate tendenze che a volte sconfinano nell'impresa criminale, ribatte Simeoni. Mi preme però sottolineare l'assenza di una filosofia omogenea. Qua e là trapela l'idea del sacro, del macabro, dell'orrore, ma nulla di più, nonostante i cacciatori di sette ne enfatizzano la portata per giustificare la repressione in atto. Quale repressione? Chiede il giornalista. Quella compiuta dalla Chiesa Cattolica, che demonizza ogni forma di dissenso. Pensi a Marco Dimitri, il capo dei bambini di Satana. Io non condivido la sua visione, ma non c'è dubbio che sia stato criminalizzato e arrestato sulla base di un teorema. L'accusa era violenza sessuale su minori. Vi ricordo che queste accuse furono costruite dal CISE di Bologna e la parte civile, cioè l'accusa di parte civile, i periti di parte civile erano un tale Ferrari e un tale Michele Darè, che sono due fra i più loschi e delinquenti figuri. Addirittura Michele Darè teorizza il sequestro di persona per scopi religiosi, tanto per farvi capire che personaggi sono. Pertanto è stata costruita a tavolino e il processo ha dimostrato che fu costruita a tavolino. A promuovere l'azione giudiziaria in Italia, dice il giornalista, non è il clero, già, Ma allora perché basta una telefonata dei vescovi per indurre i sindaci del Veneto a negarmi una sala di conferenze? Infatti i cattolici ti impediscono di esprimere il pensiero, cioè questa è la ferocia cattolica. I cattolici hanno il loro Dio assassino, hanno il loro pazzo davanti al quale costringono in ginocchio i bambini e nessuno può esprimere un pensiero diverso. Chiaramente oggi non possono più usare i roghi, però hanno i complici, i sindaci in giro che impediscono di manifestare il pensiero. Torniamo ai satanisti, dice il giornalista. Esistono gli spiritisti che praticano un rito alternativo a quello cristiano e poi ci sono dei pazzi che calpestano la legge e il buon senso, ma non vanno confusi. E qui il giornalista chiude quella che sarebbe stata la mia intervista. Il punto è che io però non sapevo esattamente perché il giornalista fosse stato spinto a telefonarmi. Cioè, effettivamente io avevo già telefonato a questo giornalista. Avevo telefonato quando, a proposito di un articolo imbeccato da qualcuno di cui conosciamo benissimo il nome e cognome, arrivava a fare un'affermazione di questo tipo. Vediamo un attimino se riesco a trovarlo, quella è un po' dunque, eccolo qua. Quando un articolo diceva: l'improvvisa morte del gatto ha in qualche modo lasciato campo libero al protagonismo, divenuto una sorta di stella, Marco Dimitri, divenuto una sorta di stella satanista. Saluti a Marco, è il ritornello che echeggia spesso dalle onde di Radio Gamma 5. In realtà questo Filippo Tosato non ha mai sentito le trasmissioni, però qualcuno glielo ha detto, cioè qualcuno è andato a dire che da questa radio si fanno i saluti a Marco Dimitri. In realtà io ho un grande rispetto per Marco Dimitri, perché io ho il rispetto per tutte quelle persone che salvaguardano il diritto di espressione, il diritto di parola delle persone. Marco Dimitri, con tutti i suoi difetti e con tutti i milioni di critiche che gli si può fare, è una persona che il cardinale Biffi di Bologna e l'intera organizzazione della CEI, organizzata in associazione delinque di stampo mafioso, ha tentato di far andare in galera con delle accuse infamanti costruite ad arte. Cosa significa questo? Che se quel teorema che era stato costruito a Bologna da Biffi e la sua banda avesse funzionato, sarebbe un teorema usato contro tutti gli altri. Cioè tutti quelli che avevano delle forme mentis, delle forme di pensiero diverse da quello che è l'ortodossia cristiana, il cristianesimo, avrebbero potuto essere perseguite esattamente allo stesso modo. Ebbene, Marco Dimitri, orfano, senza appoggi, senza nulla, forse anche caratterialmente non fortissimo, però probabilmente con una forte disponibilità d'animo, ha saputo affrontare il processo, ha saputo affrontare le infamità che gli venivano spinte e ha potuto dimostrare, grazie anche dei giornalisti che si sono interessati per capire cosa c'era davvero in corso, la sua innocenza. Cioè, ed è stato assolto perché i fatti imputati non sono mai avvenuti, non per insufficienza di prove, ma perché i fatti non erano mai avvenuti, è stato tutto montato ad arte. Non solo è stato assolto in assise, ma è stato assolto anche al processo d'appello. Il 26 gennaio è stato assolto anche in appello. Adesso vabbè, andrà in Cassazione, staremo a vedere. Cioè, io non contesto il fatto che delle persone commettino o non commettono reati, ma trovo assolutamente infamante che delle persone architettino, inventino, costruiscano delle cose per impedire alle persone di esercitare l'ordine che viene dalla Costituzione della Repubblica, che è quello dell'articolo 4, comma secondo. Qui si tratta di attentato alla Costituzione. Si tratta di attentato alla Costituzione, perché non è un diritto, è un dovere del cittadino obbedire all'articolo 4, comma secondo. È chiaro questo? Pertanto, i cattolici hanno attentato alla Costituzione, la CEI, in questo caso con Biffi e la sua banda, ad opera di Ferrari e di Darè, hanno attentato alla Costituzione. So perfettamente la difficoltà di esternare questo tipo di reato che hanno commesso, lo so. So perfettamente che bisogna spiegare un milione di cose per affermare che questi lo hanno fatto. Ma questo era l'intendimento che stavano facendo. Allora, vediamo un attimino. Dopo parleremo anche di chi spara ste cazzate. Io comunque non sapevo perché il giornalista mi aveva telefonato. Comunque non è importante. Dopodiché sabato vado in conferenza e Francesco e altre persone mi portano un articolo che è apparso il giorno precedente. E allora il giorno precedente cosa dice? Grido d'allarme dell'associazione Harris. Nella città del Santo spuntano gruppi diabolici estremi e pronti alla violenza. Ecco gli estremisti di Satana. Orge, profamazioni, stupri fino all'assassino sacrificale. Cazzarola, la polizia di Stato non esiste. La Digos proprio è fatta da deficienti, da mentecati. Non sanno che sta avvenendo questo. Vabbè, andiamo a leggersi un attimino quell'articolo. Non tutti i satanisti sono semplici teppisti di periferia, lesti a rubare ostie dai tabernacoli e a saccheggiare reliquie delle chiese. Davvero. Né le messe nere seguono un identico copione, a volte inscenano un folklore sgangherato, in altri casi evidenziano una matrice violenta, tratti criminale. Parliamo dei seguaci di Lucifero a Padova, perché ora, accanto al susseguirsi di episodi dal tenore diabolico, nella città del Santo è segnalata la presenza di circoli satanisti estremi, che non si limita a celebrare una ritualità speculare alla liturgia cattolica, ma pratica una lotta di emancipazione dalle catene cristiane. Beh, l'emancipazione dal cristianesimo è una lotta che è in corso all'interno del sistema sociale da 1600 anni, però probabilmente qualcuno non se n'è accorto. Dio ci ha ridotto in schiavitù, è il loro teorema, e solo l'adorazione del principe delle tenebre potrà restituirci la libertà. Credo che sia la più grande puttanata, cioè questo è ciò che un cristiano pensa, che un satanista dovrebbe pensare contro il suo Dio, abbattendo ogni tabù, fin come se i tabù poi avessero un senso. Fin qui solo parole roboanti, ma la radicalità insita in questa concezione non si limita alla trasgressione verbale, è una filosofia violenta, attenzione, viene messo fra virgolette questo, e vedremo chi lo dice. È una filosofia violenta che si traduce in sacrifici rituali, orge, violenze a sfondo sessuali e profanazioni plateare, commenta, guarda chi è, lo psicologo Maurizio Antonello, un mentecato, un po' deficiente, molto paranoico dal punto di vista sessuale, uno che gli piace farsi le ragazzine, da quello che sembra. Esperienza diretta, fra le altre cose. Un'associazione quest'ultima che indaga da anni sulle sette esoteriche attive nel vento. Veramente più che indagare fa diffamazione pura e semplice. Vi ricordo che questo Maurizio Antonello è andato a Roma per denunciare i testimoni di Geova, perché i testimoni di Geova non sono cattolici. In pratica non hanno comportamenti come i cattolici, come se una religione dovesse obbedire a un'altra. Questa è la loro mentalità. Allora, andiamo avanti. Un'associazione cui indaga... Nella visione propria del satanismo estremo, continua questo personaggio, la donna è il ruolo della vittima sacrificale. Sì, è vero, infatti mi sembra che ci sia stata qualche papessa, no? Non sono rari i casi di ragazze consenzienti o meno imbottite di sedativi, collocati su un altare nero e poi sottoposte a stupro di gruppo, a possederle da prima il sacerdote che celebra il rito, quindi gli adepti di una successione che rispetta la gerarchia della setta. Scusate, ma che ci sta a fare la polizia di Stato a sto punto? Hanno scoperto tutti quelli dell'Aris. Voci, tracce, indizi ricorrenti alludono a cerimonie del genere celebrate sui colli euganei. Vabbè, se volete, io ho una vecchia esperienza di azione clandestina notturna. Se volete ve ne preparo 200.000 in pochi giorni queste robe. E dopo ci facciamo quattro risate. Luogo ideale per appartarsi, controllare i dintorni, predisporre un'efficace via di fuga, anche pensata, no? Cioè anche un'efficace via di fuga, magari in prossimità di ruderi sconsacrati, magari c'è una coppietta che è andata ad appartarsi e ci inventa qualcosa. Talvolta questi riti, dice sempre questo articolo, hanno un epilogo omicida, afferma lo studioso, perché la donna sacrificale dopo la violenza viene immolata a Lucifero. Negli ultimi anni è caduto a Friuli, a Torino, nella campagna lombarda. Naturalmente ci si guarda bene dalle prove. Ma chi sono davvero questi fanatici? Dove si nascondono? E quali obiettivi perseguitano? Si chiede l'articolista chiaramente. Sono gruppi elitari, attenzione, composte da persone di elevato ceto sociale, pressoché immuni da infiltrazioni, replica Antonello. Sono talmente segreti che non si può sapere niente. Cioè, mi so cosa chi fa, però sono talmente segreti che non si sa niente. È bella come logica, no? Perché non compiono atti clamorosi. Cazzo, gli fa stupri, omicidi, disastri, però non compiono atti clamorosi, vabbè. Ed evitano il ricorso a una manovalanza compromettente, cioè non si mischiano con... Mi spiego. A differenza di altre sette diaboliche, penso ai bambini di Satana, loro non cercano affatto la visibilità. Poi vedremo cosa rispondono i bambini di Satana. Ne avvertono l'esigenza di segnalare la loro presenza con gesti a sensazione, ma agiscono senza remore, silenziosi e indisturbati, godendo spesso di protettori potenti quanto insospettabili. Attenzione, Allora, agiscono senza remore, silenziosi, indisturbati e godono di protezione indisturbati, protettori potenti quanto insospettabili. L'Aris però sa tutto, si chiamano leggende metropolitane e costruzione di allarme sociale, a casa mia sta roba. Comunque, inoltre, a quanto è dato di sapere, l'orizzonte degli estremisti di Satana è tutt'altro che localistico. Da tempo l'Aris ha documentato l'esistenza di scambi di materiali e informazioni fra sette venete e tedesche, sì, fra cattolici sicuramente. Nel loro programma queste ultime prevedono, attenzione, corsi anatomici in obitorio oppure nei cimiteri per apprendere la dislocazione di punti vitali sul corpo umano e imparare a colpirli secondo una procedura sacrificale. Cioè, credo che qui la demenza superi ogni livello. Se volete conoscere i punti vitali di una persona, vi prendete un manuale di shiatsu, un manuale di agopuntura o un manuale di karate e li conoscete senza bisogno di andare negli obitori, senza bisogno di sfondare cimiteri. Vabbè, andiamo avanti. Analogamente, attenzione, nessuno sa niente, però lui sa, analogamente sono frequenti e ricambiate le visite a Padova e a Venezia di esponenti della Chiesa di Satana, un'organizzazione americana forte di migliaia di aderenti e dotata di risorse ingenti, finita di recente nell'elenco dei cattivi dell'FBI per violazione delle leggi fiscali. Allora, chi viola le leggi fiscali è uno che viola le leggi fiscali, chiaro? La Chiesa di Satana americana, tanto per essere un po' chiaro, è una forma legale e riconosciuta dallo Stato americano. Per cui non ha niente di illegale e non ha niente di clandestino. Però se si vuole creare un po' di fantasia, creare terrore, creare allarme sociale, fare della devastazione per impedire alle persone di esprimere il loro pensiero, questo abbiamo un esempio di quant'è la porcheria morale, la vigliaccheria di questi individui. Arrivare a questo, cioè, la Polizia di Stato non esiste a sto punto, non esiste non esiste l'intelligence, non esiste niente, non sanno niente, l'Aris sa tutto. Quattro mentecati messi insieme, che sono quattro deficienti messi insieme, cominciando dal presidente, dopo vedremo un attimino, visto che ho qualcosa sul Caleb, come agiscono al loro interno quelli dell'Aris, vedremo un attimo. Comunque, a questo punto cosa è successo? Cioè, dopo questo articolo chiaramente demenziale, che il giornalista si è accorto probabilmente che era un articolo demenziale, il giornalista mi ha telefonato, ha fatto questa intervista con me e ha un po' ridimensionato quello che era l'allarme sociale. A quel punto però io gli ho telefonato credo di avergli telefonato lunedì sera per dirgli va bene, cioè l'articolo che mi hai fatto va bene, è onesto, insomma è corretto. E a un certo punto parlando ho detto ma senti, ma perché se tu vuoi sapere qualcosa sulle sette, sui satanisti del Veneto, non telefoni, non parli direttamente con Dimitri? Cioè, se è inutile che tu vai a costruire delle leggende che sono, se vuoi, vabbè, ti fanno vendere il giornale, sicuramente attraggono l'attenzione delle persone, poi c'è una certa voglia, un certo prurito di sapere qualcosa che gli altri fanno, chissà quali orge, chissà quali omicidi, sì, la voglia del macabro esiste, insomma, per cui, cioè, se vuoi sapere qualcosa di più preciso, pigli il telefono, parli con Dimitri e gli chiedi delle spiegazioni, no? visto che gli dici magari che hai fatto l'articolo su di me, tanto sta già girando quel pezzo che hai fatto su di me su internet, sicuramente Dimitri se l'è visto, per cui tanto vale che ci parli. E allora cosa ha fatto il giornalista? Ha preso a palla il balzo e gli ha telefonato a Dimitri. Ha telefonato a Dimitri e il giorno 17 ottobre viene fuori l'articolo della chiacchierata che il giornalista ha fatto su Dimitri. Cos'è l'articolo? Cosa dice l'articolo? I bambini, sempre sul Mattino di Padova, 17 ottobre, i bambini di Satana sconfessano le razzie in chiesa. Cavoli, cosa succede? Teppisti che fanno il gioco della repressione culturale, dice Marco Dimitri. Il risveglio dei culti diabolici è l'altra faccia di una religiosità in crisi. I satanisti che si radunano sui colli ugani, sostiene Dimitri, immaginano un Satana speculare al Dio cristiano, un contestatore dell'ordine dato, un principe del male, di cui la ritualità capovolta. Questo comunque io sono convinto che sia un po' un'idea del giornalista, questa affermazione, perché l'ho usata anche da me, però vabbè insomma. Lo sfregio dei valori cattolici, la profanazione ribelle. Noi, dice Mario Dimitri, invece adoriamo un Satana pagano e precristiano, espressione del nostro ego. Ogni uomo emancipato è un Satana perché diventa padrone del proprio destino. Filosofia confronto, ma in discussione nella terra del santo non sono i massimi principi, ma atti di illegalità, a cominciare da brutale razzia di reliquie nella chiesa padrovana del Sacro Cuore. Là ci sarebbe anche da vedere un attimino un'altra cosa, cioè non è detto che la donna dei immondizi non l'abbia buttata via, È molto facile denunciare i satanisti, dico non è detto. Lo ripeto, dice Dimitri, questi comportamenti non ci appartengono. A volte si tratta di provocazioni compiute per giustificare la repressione del dissenso culturale. In altri casi sono atti di ribellione scomposta. Sì, in Veneto i bambini di Satana hanno dei seguaci, ma non confondeteci con i ladruncoli di periferia. Eppure il programma dei bambini sembra autorizzare l'antagonismo, non esclusivamente verbale, nei confronti della Chiesa. Chi visita il sito www.bambinidisatana.com si imbatte nella definizione di cattolicesimo come crimine contro l'umanità. Veramente questo è mio, ma comunque va bene. E l'adesione alla setta è concepito come patto firmato col proprio sangue, ce n'è abbastanza per legittimare qualche sospetto. Dice Dimitri, sarebbe un errore, perché noi agiamo alla luce del sole e non ruberemo mai un'ostia, per la semplice ragione che non le attribuiamo alcun significato. La liturgia, i miti e la ritualità cattoliche sono completamente estranei al nostro credo. Avversiamo il monoteismo perché rappresenta un potere intollerante, ma il nostro orizzonte è quello pagano. Resta il riconoscimento di una paternità satanista, pur deviata nell'escalation in atto nel padovano, dice il giornalista. In realtà, al di là degli obiettivi, sono dei repressi e andrebbero presi a calci nel sedere, sbotta Dimitri. E dico di più, sono l'ultimo frutto di una religiosità in crisi che oppone la tradizione superstiziosa alla scienza. Sarebbe pronto a denunciarli, chiede il giornalista, in presenza di atti criminosi? Non esageriamo, dice Dimitri. Diciamo che li consideriamo dannosi perché liquidano l'immagine del satanismo vero. Il nostro sì, che è essenzialmente un inno all'uomo, alla bellezza, all'energia creativa negata dalla Chiesa. Questo è l'articolo che il giornalista, sempre Filippo Tosato, ha fatto il giorno 17 ottobre 2000. Ora, qual è il problema vero? Il problema vero è chiamare le cose col loro nome. Cioè, se noi andiamo un attimino a vederci un attimo, io lascerei da parte le puttanate fatte dall'Aris. Perché? Perché già una volta tale Paolo Brachet, mi chiamo Paolo Brachet, o Branché, sono pastore della Chiesa Evangelica Battista di Marghera, la quale è membra del Consiglio Locale delle Chiese Cristiane di Venezia, formato dalla Chiesa Cattolica, dalla Chiesa Anglicana, dalla Chiesa Luterana e dalla Chiesa Ortodossa, chiese impegnate nel dialogo e nelle attività citate nell'articolo. Chi è che era l'articolo? Sempre di quel lazzarone di Maurizio Antonello che sputtana le persone. Lui, pur di sputtanare sputtanare il pensiero delle persone, è disposto a qualsiasi porcata. Sto parlando ad esempio delle Assemblee di Dio in Italia, della Chiesa Cristiana Biblica, oltre che del battismo, definito impropriamente religione, che appartengono all'area evangelico-protestanti, e le grandi confessioni cristiane, la Chiesa Anglicana e la Chiesa Ortodossa, sono consapevoli... formato e attività impegnata nelle attività ecumeniche, mi rincresce, dice sto Branche, dover constatare ancora una volta che sul piano religioso l'informazione non corrisponde alla reale situazione storica del cristianesimo, in particolare a quella del protestantesimo, di cui diverse chiese citate nell'articolo come sette inoffensive fanno parte. Il disagio cresce oltre misura quando si legge che protestanti, ortodossi e anglicani sono citati nell'articolo. In pratica sto Maurizio Antonelli, parlando di sette, cita come sette anche i protestanti e gli anglicani. Cioè, appare chiaro come ci sia un odio religioso, un profondo odio religioso da parte di questo personaggio e di questi personaggi in genere. Ebbene, sto Branche e gli altri sì, fuori di testa, perché oltretutto non conoscete, per quanto riguarda, vediamo un attimo se riesco a trovare il passo, è purtroppo è opportuno considerare alcuni aspetti della terminologia riguardante la distinzione fra chiesa e setta e protestanti ed evangelici, premettendo che per evangelici il termine chiesa ha sempre il significato etimologico di assemblea dei credenti, tuttavia assume un significato istituzionale di organismo aperto, tollerante nei confronti della realtà culturale circostante e delle posizioni altrui. Il termine setta designa invece un organismo che pretende di possedere esclusivamente la verità, mostrando assoluta intransigenza nel proprio comportamento. L'assoluta intransigenza nel proprio comportamento è usata da questo Maurizio Antonello, dall'Aris e da queste sette di criminali che vanno ad ampliare quello che è l'allarme sociale per i propri scopi criminali, perché sono scopi chiaramente illegali. E se vogliamo passare a qualche altro modo, vediamo un attimo. C'è un articolo del Gazzettino di Venezia del 19 marzo del 2000 che è interessante, perché ci porta a una collocazione di quello che questi farabutti, perché non esiste altro termine che farabutti, gente che sta facendo del terrorismo psicologico dell'Aris, stanno giocando. Questo articolo del 19 marzo 2000 ed è fatto a firma di tale Chiades, un personaggio probabilmente molto ambiguo. I carabinieri di Venezia hanno individuato il presunto responsabile dei danneggiamenti che erano stati compiuti alle pareti della chiesa di San Francesco della Vigna Castello. Allora, il danneggiamento della Vigna Castello era fatto da alcune scritte, no? Specialista in scritte sataniche, le indagini dalla segnalazione della madre di una ragazzina è un giovane di 26 anni. Questo qua è talmente ignorante che scriveva «Satana, signore degli infeli, è tra noi». E quando la polizia gli ha chiesto «Ma scusa, perché hai scritto infeli?», lui gli ha chiesto «Ma come, non è così che si scrive?». Cioè, per dirvi il livello culturale. Ebbene, partendo da questo personaggio, che pur di agganciare la ragazzina addirittura sembra firmato alcune lettere a nome di Marco Dimitri, per cui tanto per capire insomma che livello culturale fosse, a lato sto Maurizio Antonello continua a parlare di morti, di sacrifici, continua a parlare di queste forme cruente, di queste forme allucinanti di cui lui sa tutto, la polizia non sa niente. Cioè, la polizia di Stato è una banda di idioti che non sanno che esistono sacrifici umani, non sanno che esiste tutta questa porcheria, però lui lo sa. A casa mia si chiamavano leggende metropolitane una volta, però probabilmente adesso si chiamano in maniera diversa. proviamo a passare ancora ad altre cose, perché è importantissimo che noi riusciamo a capire come si costruisce l'allarme metropolitano, come si costruiscono le premesse per alzare i roghi, per demonizzare, per attentare alla libertà delle persone. Sempre in quell'articolo, addirittura, sempre in quel giornale, questo che vi ho letto io era delle pagine locali, no? Nelle pagine nazionali addirittura una ragazza, l'articolo era, incastra la setta. Ci hanno beccato questo povero idiota che andava a fare le scritte e cercava di farsi bello con la ragazza firmando delle lettere, facevano finta di essere un satanista, e però era una setta. Ne avete sentito parlare, a maestro, di questa setta? Eppure questo è stato individuato, è stato denunciato, perché il reato di, purtroppo, fare scritte sui muri comporta il reato di danneggiamento, anche se è un danneggiamento minimo. E questo personaggio è stato denunciato, non è che non sia stato denunciato. Avete sentito parlare di setta? No, è un poveraccio che faceva due scritte per farsi bello con la ragazza, tutto là. Però questo ha dato adito al giornalista di scrivere: i veri riti, i satanisti che fanno i massacri sono altri, certamente sono nascosti e sono ben protetti. Che strano, eh? Eppure proviamo un attimino a leggersi qualche episodio di cronaca vera. Pesaro, tutti parlano dei due giovani, il paese dei fratelli indemoniati, il diavolo è tra noi. Non c'è più rispetto nemmeno per il diavolo. Un uomo si alza al mattino, grida a tutti di essere Satana, benedice con un segno della croce rovesciato e non finisce dall'esorcista, ma in una clinica psichiatrica. Questo si chiama il vuoto emozionale. Il vuoto che le persone non sanno come rapportarsi col mondo. L'incapacità di vivere. Ma l'incapacità di vivere viene costruita. Viene costruita giorno dopo giorno nelle parrocchie, viene costruita chiedendo alle persone di abbandonarsi a pregare al Dio, viene costruita costringendo persone in ginocchio. In questo modo viene costruito il vuoto emozionale. Non nasce così tanto perché la persona. E allora dove sta il vero terrore? Lo scandalo dell'Armata Bianca, riti a base di sesso per i fedeli. L'Aquila, 9 indagati nelle file di un gruppo cattolico antiabortista. L'accusa è associazione per delinquere finalizzata ad abusi sessuali. 2 frati indagati per associazione a delinquere con sospetto di riti iniziatici che sconfinavano in violenza e abusi sessuali. Altre 7 persone coinvolte fra gli adepti dell'Armata Bianca, legionari antiabortisti nel nome di Maria, movimento con ambizioni di purificare il mondo. Se voi vi leggete questo, articolo e cosa fa questa gente, non è altro che le stesse cose che questa gente, i cattolici, proiettano sui satanisti. Cioè loro, i cattolici, che fanno questo, che praticano questo, e quello che vi sto leggendo è un'inchiesta della magistratura. Qua sono i carabinieri, la polizia che fa arresti. Cioè qui non si tratta di un matto che va a dire le cose, qui ci sono degli arresti. Padre Andrea ieri non era in casa per la perquisizione, il suo avvocato Claudio Cagnoli, che difende pure Di Nardo e Pelliccione, fa sapere che è vicino a Roma, a casa di conoscenti, al momento irreperibile. È stupefatto il legale, nell'ordine di perquisizione si parla solo di associazione a delinquere, ma finalizzata a cose... non si specifica abusi sessuali e quant'altro. Cioè qui si tratta di un'inchiesta della magistratura, non si tratta delle affermazioni di un povero demente, è chiaro questo. E questi qua sono accusati di cose molto, ma molto pesanti, e sono accusati esattamente delle cose che i cattolici proiettano sui satanisti. E questo, quando prima con Franco gli ho detto che Donadini, parlando, lui che fa il medico e fa anche psicoterapia, e lui diceva che è un piacere sentire parlare i paranoici, perché i paranoici proiettano sull'altro, proiettano su quello che hanno di fronte o sul mondo di fronte quelle che sono le loro tensioni psichiatriche. Ebbene, la stessa cosa avviene anche fra i cattolici. Cioè i cattolici in realtà sono tutti dei malati, perché per distruggere la loro capacità di leggere il mondo non è che non abbia delle conseguenze di ordine psichiatrico, ha delle fortissime conseguenze. Infatti tutto lo stupro dei bambini fatto ai cattolici, la distruzione dei sistemi sociali, non è altro che una proiezione della loro emotività distrutta sul mondo che li circonda. Mi ricordo per esempio un episodio, ed era William Reich, fu uno dei più grandi psicanalisti della storia, il quale è lui, ma anche Freud, anche tutta la scuola, si rifiutavano di curare, di psicanalizzare dei preti, perché il prete era un essere distrutto, cioè la sua morale era antitetica al di là di qualsiasi perversione, qualsiasi stimolo di natura psichica. Cioè praticamente gli stimoli di natura psichica dipendevano dalla morale che lui imponeva. Per cui per rimuovere quegli stimoli di natura psichica, quelle devianze che aveva il prete, bisognava innanzitutto rimuovere la condizione morale nella quale egli si calava. Partendo da questo presupposto non era assolutamente possibile curare il prete, perché la morale era ciò che conservava quella che era la devianza psichica. Questo, pertanto quello che noi abbiamo fra i cattolici in realtà è questo, cioè è la distruzione della loro capacità di leggere e di percepire il mondo. Ma andiamo ancora avanti, per esempio Catania, da Repubblica del 18 aprile del 2000. Uccide la madre per liberarla da Satana. Sentiva vicina la presenza del demonio e, credendo di essere posseduto da Satana, ha tentato il suicidio tagliandosi le vene con un coltello. Ma la lama non era sufficientemente accumulata, il tentativo è fallito. Così Raffaele Maccione, 42 anni, l'altra sera, ha pensato di uccidere la madre, Concetta Spataro, 58 anni, con 13 colpi di coltello alla gola e al cuore, convinto che anche la donna fosse posseduta dal demonio. Cioè, queste sono tutte paranoie psichiche che sono tutte indotte da quella che è l'educazione cattolica. Cioè, l'educazione cattolica produce questo e produce a livello di malattia mentale. Se noi non stiamo attenti a quello che avviene attorno a noi, è facilissimo che le persone giochino a criminalizzare chi non si può difendere. Cosa volete che sia accusare i satanisti di qualsiasi cosa? I satanisti non esistono, semplicemente, cioè non esiste nessuna organizzazione che sia satanista. Pertanto chiunque spara delle cazzate può stare tranquillo che non viene contraddetto. E allora perché me la prendo tanto a cuore? Perché quelle cazzate non sono sparate a caso, sono cazzate sparate per impedire alle persone di esprimere il loro pensiero. Perché quelle cazzate sparate contro i satanisti sono le stesse cazzate di quell'imbecille che va, perché un imbecille, perché solo uno che disprezza la Costituzione può comportarsi in quel modo, va a Roma per denunciare i testimoni di Geova perché non si comportano come i cattolici, perché hanno le loro regole. Si può essere, non so, costruire il pensiero in questo modo è una cosa veramente folle. È chiaro che la denuncia farà la fine che farà, però ha fatto questo. Cioè siamo ad un livello di follia, a un livello di imposizione della propria soggettività sugli altri che manda fuori di testa. Ricordiamo ancora un altro paio di cosette su questa organizzazione Laris. Ricordo che il fondatore, uno dei presidenti dell'Laris, si chiamava tale Faraon. Faraon era un avvocato che usava la propria professione per truffare i propri clienti. Faraon, come avvocato, ha truffato i propri clienti, è una delle poche persone cacciate dall'ordine, e questo dice molto sulla struttura morale di questa organizzazione. Che sia stato allontanato o meno non me ne frega niente, è l'impostazione che resta. Faraon è un personaggio che è stato condannato a livello definitivo dalla Corte di Cassazione, che ha detto lui, in quanto presidente dell'Aris, non si deve permettere né lui né l'Aris di offendere le altre religioni. Sono stati condannati perché hanno offeso le altre religioni, dando alle altre religioni degli intenti che erano quelli che loro immaginavano che avessero. Ed è stati condannati a livello... La condanna è andata in prescrizione, perché questo tipo di condanne sono condanne a multe. Cioè sono un milione di multa, cose di questo genere, per cui le prescrizioni per condanne così lievi hanno tempi abbastanza brevi. Ma questo non è importante, è importante ciò che dice la Corte di Cassazione. Il fatto che un credo religioso e dei relativi principi si basino su un atto di fede, per cui la loro spiegazione razionale, questo vale per i cattolici solo, può, nel senso che sono i cattolici che non riescono a spiegarsi razionalmente come uno faccia ad essere di un'altra religione o di un altro credo. La loro spiegazione razionale può rivelarsi difficile al pari della confutazione di una diversa credenza e di diversi dettami, non autorizza semplicistiche verbali aggressioni prive di supporto e pertanto gratuite. Guarda caso, è la stessa operazione che fa questi personaggi dell'Aris, accusando di che esistono organizzazioni sataniste che fanno massacri, che fanno omicidi. È pura e semplice diffamazione. Chiaro questo? Perché è diffamazione? Per esempio, le ragazze di Chiavenn hanno affermato di aver ammazzato la suora spinte da Satana. Cos'è diversa la questione fra un'organizzazione e le scelte della singola persona? Diventa qualcosa che appartiene a un'organizzazione o a un pensiero religioso o un pensiero politico o un pensiero ideologico quando il pensiero ideologico prevede quel tipo di azioni, cioè se io avessi un pensiero ideologico che mi dice tutti i cristiani vanno a morire, io sarei responsabile della morte di tutti i cristiani in base al mio pensiero ideologico. È chiaro questo? Chiunque lo faccia, in funzione del mio pensiero ideologico, io sarei responsabile di questo. Però, se io a un certo punto vado fuori di testa e decido di occupare i cristiani, sono io responsabile di occupare i cristiani, perché non esiste nessun pensiero ideologico che mi dice che voglio occupare i cristiani. Per cui una scelta mia personale, non è l'adesione a un'ideologia. Diverso è per i cristiani. Cioè i cristiani nella loro ideologia hanno sgozzare chi non si mette in ginocchio davanti al loro Dio. Pertanto ogni cristiano è responsabile di tutti gli omicidi fatti ai cristiani per la propria religione. Questo è il concetto di avere un'ideologia, di avere un pensiero. Per questo dico che il satanismo non esiste. Anche se ci alzassero fuori 50 satanisti in giro per il mondo, uno che brucia i cimiteri, sta altro che va a rubare le ostie, sta altro che fa una roba, non esiste un'ideologia satanista se non nella mente malata dei cattolici. Come venivano accusate le streghe? Venivano accusate in base ai loro scritti? No! Venivano accusati in base agli scritti che i cattolici pensavano che le streghe facessero. Cioè, gli scritti per cui le streghe venivano accusate erano fatti dai cattolici in base a quello che loro pensavano che le streghe facessero. Ma non è che le streghe facevano quello che dicevano i cattolici. Semplicemente i cattolici dovevano per forza ammazzarle perché gli stavano su scatole, perché costruivano la libertà dell'uomo e hanno inventato degli scritti per poterle macellare. È chiaro questo? Non esiste un'ideologia satanista, non esistono organizzazioni sataniste che praticano lo stupro, l'omicidio, che praticano questo. Non esistono. Pertanto non esiste un satanismo, esiste solo dei paranoici dell'Aris che per offendere le altre religioni, come ha detto la Cassazione, devono inventarsi le più sporche accuse. E a questo punto dice, che ci sta a fare la Polizia di Stato? Che ci sta a fare? Riescono a beccare un personaggio che va a scrivere infeli su un portone e non riescono, non usano la loro organizzazione per andare a beccare quelli che fanno ammazzamenti, sacrifici umani, sacrificali. Cioè, stiamo scherzando. Cioè, io ho molti appunti da fare alla Polizia di Stato, ma sinceramente ho molto più rispetto che non crederli in questo modo, vi assicuro. Queste si chiamano leggende metropolitane usate ad arte. E d'altronde, ricordiamoci sempre quell'episodio, no? Vediamo un attimino se riusciamo. Sul terraglio messe nere da qualche parte. Questo è un articolo del Gazzettino dell'11 maggio 1998. Allora, su una cappella di Villa Tivan vennero trovate alcune scritte. Attenzione, a fare la scoperta ieri mattina è stata una pattuglia dei carabinieri. Carabinieri, attenzione, il gioco dell'immagine è molto interessante. Allora, a fare la scoperta ieri mattina è stata una pattuglia dei carabinieri. Dunque tutti si pensano che la scoperta l'abbiano fatta i carabinieri. No, attenzione com'è il gioco. Allertata da un consigliere di quartiere, Aldo Paoletti, che a sua volta era stato avvisato dal parroco della zona, Don Gino Piazzon. Allora, chi è che ha fatto la scoperta? Don Gino Piazzon, che ha chiamato Aldo Paoletti, che ha chiamato i carabinieri. È chiaro questo? Hanno invertito, il giornalista ha invertito, ed è Alberto Francesconi, il meccanismo della scoperta. Ma diciamo, è importante questo, no? Allora, i frequentatori del parco di Villa Tivan, un complesso settecentesco di proprietà del Ministero delle Finanze, hanno notato che il muretto in mattoni forati, costruito mesi fa per proteggere l'ingresso della cappella che dà sul parco, era stato abbattuto. In passato, attenzione, i vandali avevano già staccato con un martello le teste di due angeli del gruppo marmoreo. Vi ricordo che sul mercato dell'antiquariato le teste delle statue antiche hanno un certo valore, e il furto avviene spesso, purtroppo. Purtroppo. Questa volta gli autori del raid si sono accaniti contro la statua del Cristo. Attenzione, ne hanno rimuovendone il braccio che portava la croce, per poi infierire ancora sulle sculture degli angeli, poi attingendo a un secchio di vernice lasciato sul posto, hanno imbrattato il volto di Gesù e dipinto una croce rovesciata su due statue. Questo è ciò che ha trovato il parroco. Vediamo un attimino. Il problema è un altro. Perché un altro? È un altro perché, guarda caso, nello stesso giorno, o subito dopo, c'è una conferenza nello stesso giorno di questo ritrovamento, a margine della giornata di studio sulle sette, non ha esitato a riferire la sua esperienza Franco Alfonsini, 64 anni, romano. Come? Eh sì, perché nello stesso giorno, guarda caso, c'è una conferenza di tale Beppe Bisetto, consigliere nazionale del GRIS. Praticamente, guarda caso, questo raid satanico serve a Bisetto per lanciare la sua conferenza. Un raid satanico. In fondo, cosa è stato fatto? Alcune scritte. Però, guarda caso, viene lanciata la conferenza di Marco Bisetto. E il Gazzettino pubblica ben due pagine di articoli contro le sette. Giuseppe Bisetto, consigliere nazionale del GRIS, ha catalogato le realtà, le sette, eccetera. E vabbè, per loro sono tutti sette, non ha importanza, sono tutti quanti criminali. Non si mettono in ginocchio davanti al suo Dio. Ricordo che questi personaggi, da Marco Bisetto agli altri, sono quelli che ci impediscono di fare le nostre conferenze in sale pubbliche, no? fra le altre persone. Cioè sono quelli che stanno facendo del terrorismo sul territorio. Però naturalmente io non mi chiamo mica Aldo Moro, cioè si può tranquillamente fare terrorismo, in fondo sono Claudio Simeoni. Vi ricordate Pietro posseduto da 100 demoni, il dramma della follia? Che era schizofrenia. E chi erano i responsabili di questo? Chi erano che gli avevano messo in testa tutte queste cose? Chi era che faceva i riti degli esorcisti? E quanto gli esorcisti hanno premuto per farlo andare fuori di testa? Lui, sua madre, le sorelle. Ma sicuramente erano qualche satanista. In realtà hanno solo coperto attività di questi personaggi che hanno bisogno di costringere persone in ginocchio davanti al loro Dio, perché non hanno un pensiero, non hanno una dottrina se non quella di morte, se non quella della sottomissione, se non quella dell'odio e del terrore. Naturalmente il magistrato dice chiaramente: è un omicidio, non credo assolutamente all'indemoniato. È vero, è un omicidio fatto da una persona che era fragile e sulla quale gli esorcisti hanno fatto il loro lavoro, sporco lavoro. Vabbè. Va bene. E allora, dobbiamo sapere un attimino cosa succede all'interno del Gris, dell'Aris, scusate. Allora, vediamo un attimino se riusciamo a trovarlo. Allora, non appena la faccenda è diventata di dominio pubblico, il Cris ha diffuso un testo in cui si limitava a declinare, dunque vediamo un attimino, ciò che però ci ha turbati e chi parla sono tali Banu Sarper e Miguel Martinez, dice, allora, ciò che però ci ha turbati, ed erano due membri dell'Aris, è stato il fatto che un'istituzione approvata dalla Conferenza Episcopale Italiana, che per propria definizione si occupa di sette, le iniziali GRIS stanno proprio per ricerca e informazione 7, e non di attaccare altre religioni, si sia fatta promotrice di un simile messaggio, peraltro assai lontano anche dall'attuale posizione ufficiale della Chiesa cristiana. Cioè, praticamente il CRIS, che si occupa di sette, stava attaccando altre religioni. Quali altre religioni? Stava attaccando l'Islam. Cioè il CRIS, per bocca di Miguel Martinez e Banu Sarper, è usato per attaccare altre religioni. In questo caso si parla dell'Islam, una religione vicina ai cristiani. Pensate un po' ai satanisti che non ci sono, oppure a tutte le altre micro religioni, micro pensieri che ci sono sul territorio, che possibilità hanno di difendersi. Si potrebbe ovviamente obiettare, dicono ancora, che ciò è un affare interno alla Chiesa, cioè è vero solo in parte se consideriamo che la stampa e le istituzioni in Italia fanno sempre riferimento a fonti cattoliche, Cris o Cesnu, quando toccano l'argomento delle sette, cioè tutte le informazioni delle sette che avviene sulla stampa italiana viene fuori da organizzazioni tipo il Cris, tipo il Cesnu, l'Aris. A preoccupare in questo articolo non erano quindi le parole isteriche, ma il fatto che i musulmani venivano situati nello stesso contesto dei testimoni di Geova e di altri movimenti religiosi, conferendo così su di loro esattamente quella legittimità, anche se in un contesto polemico, che le multinazionali settarie cercavano per se stesse. Il fatto in sé non era certo grave, le persone stupide dicono cose stupide, il bollettino era molto piccolo e i sempliciotti che lo hanno redatto probabilmente non sapevano nemmeno cosa volesse dire la parola Islam. Molto più grave è il fatto che l'articolo è stato letto senza alcun commento da parte della direzione del Cris, che evidentemente trovava idee simili del tutto normali, anzi, quando Banu Sarper e Miguel Martinez hanno protestato, come iniziativa puramente personale, senza coinvolgere alcuna organizzazione, la direzione del Cris è sembrata incapace persino di capire quale fosse il problema e ha insistito affinché la signora Sarper continuasse a fare conferenze e interventi radiofonici per il Cris, ovviamente a proprie spese. Non appena la faccenda è diventata di dominio pubblico, il Cris ha diffuso un testo in cui si limitava a declinare ogni responsabilità. Un messaggio di Banu Sarper è rimasto senza alcuna risposta, pubblico o privata. In compenso questo messaggio ha spinto alcuni importanti esponenti del Cris a telefonare ripetutamente la gente dell'Aris chiedendo loro di azzittirci. Specifichiamo che tra questi importanti personaggi non c'era il segretario nazionale del Cris, professor Giuseppe Ferrari. L'Aris avrebbe potuto rispondere invitando gli esponenti del Cris a rivolgersi direttamente a noi. ma non lo hanno fatto, hanno preferito agire come messaggeri del Cristo invitandoci a lasciar perdere l'argomento. A questo punto abbiamo deciso che non volevamo avere più nulla a che fare con l'Aris, che sembra più interessato a collaborare con il Cris che a offrire un'alternativa. Questo divorzio sarebbe stato indolore se l'Aris Veneto, in un tentativo peraltro non richiesto di accattivarsi la simpatia della Chiesa, non avesse fatto un comunicato ufficiale. L'Aris Veneto, Associazione per la Ricerca e l'Informazione sulle Sette, l'Associazione Laica e Aconfessionale, accetta con rammarico le dimissioni del vicepresidente signor Spannu Sarpe e la cessazione del rapporto di collaborazione col dottor Miguel Martinez. L'Aris Veneto infine si dissocia dalle iniziative ultimamente intraprese dai suoi indicati. Firmato Arianna Odivelli. Questo piccolo episodio in se stesso, che io non solo l'ho ripreso sui dischetti di internet, ma l'ho anche stampato, perché io non è che mi fido molto del materiale elettronico, anche se ci lavoro, cioè ci dimostra come in effetti sia l'Aris che il Gris siano due organizzazioni che vengono usate per attaccare e diffamare altre religioni. D'altronde anche la stessa azione che ha fatto Biffi a Bologna e che ha scatenato tutto quello che è successo sta veramente a mettere in luce ciò che è in corso in questo paese, cioè un tentativo di destabilizzazione istituzionale finalizzato a premere verso una forma di razzismo religioso. Ed è estremamente grave, grave anche specialmente per la posizione presa da Sodano. Cioè, oggi mi sembrava in televideo di aver visto una posizione di Sodano che dice meglio per tutti quanti, che tutti quanti hanno il loro diritto religioso. Il guaio è che Sodano non parla del diritto religioso delle persone, Sodano parla del proprio diritto a imporre le proprie chiese là dove ci sono i musulmani, per una questione paritetica, dice, sa. Il problema è un altro, che la Chiesa Cattolica non ha un'ideologia, compra le persone, paga le persone perché diventino cattoliche, ricatta le persone, costruisce miseria pur di farle diventare cattoliche. Pertanto il problema non è che ci sia parità di religione, il problema è che la Chiesa Cattolica è un'organizzazione di mafia, usa la gente come la macellaia dell'India pur di costringere le persone a diventare cattoliche. Aspetta che i bambini siano moribondi in India per poterli battezzare. È una cosa infame, ma veramente infame. E questo sta a dimostrare qual è il reale intento dell'Aris. È la destabilizzazione istituzionale. E tutti i giornali usano queste fonti per fare i loro articoli. Per la prima volta settimana scorsa un giornalista si è grattato la testa e ha detto forse è meglio che vada a vedermi qualche altra fonte, perché qua le cose si mettono male. E in effetti probabilmente questo giornalista si è accorto di aver esagerato, perché la pazzia di gente come Antonello, Laudivelli e tutti gli altri sta passando tutti i limiti di quello che è la ragionevolezza umana. Ed è grave, cioè è grave perché si sta sollecitando in questo paese una caccia a streghe che non esistono, però diventa alle persone che tentano di manifestare il proprio pensiero, il proprio sentire religioso, il proprio modo di essere. Questa è la vera gravità della faccenda. E un'altra cosa, per piacere, non sottovalutate la Polizia di Stato. Avrà tutte le pecche di questo mondo e sicuramente ne avrà milioni, ma non facciamoli passare per idioti, eh? Per favore. Va bene. Ciao. Allora, detto questo... E invitando tutte le persone a una maggior serietà. Se avete un credo, se pensate a qualcosa, pescate da voi stessi, cioè guardatevi dentro cosa volete, cosa affrontate. L'avvento del cristianesimo purtroppo è arrivato a distruggere quella che è l'emotività umana, quello che è il pensiero degli uomini, quello che è stata la capacità degli uomini di relazionarsi col mondo. Ed è inutile e assurdo parlare di Islam in questo contesto, perché l'Islam in realtà non solo viene dopo del cristianesimo in maniera temporale, ma del cristianesimo assume tutto, assume anche il pazzo di Nazareth. Cioè, il pazzo di Nazareth è un profeta per i musulmani, pertanto è il Dio dei musulmani, lo stesso Dio dei cristiani. Che poi culturalmente le cose si sviluppano in maniera diversa, lo so. I pagani hanno pagato moltissimo sotto sotto i musulmani, quei pochi pagani che ancora rimanevano, come hanno pagato atrocemente all'interno dei campi di sterminio voluti dai cristiani. Purtroppo questa è la realtà della storia, però se non si difendono le istituzioni di questo paese, se non si dà la preminenza alle istituzioni in quanto tali, anziché a quelle che sono le follie di alcune persone che hanno intenzione di bloccare lo sviluppo. Poi bloccare lo sviluppo è relativo. Il paganesimo comunque si svilupperà. Potete criminalizzarlo finché volete, ma si svilupperà perché è nelle cose. C'è nel materialismo storico e dialettico c'è una pecca grave che viene fatta. In realtà, quando si analizza la storia dal punto di vista del materialismo storico e dialettico, si analizza ciò che è avvenuto nella storia, cioè quali sono i grandi movimenti della storia. Ma i grandi movimenti della storia sono sempre prodotti da singoli e piccoli uomini, dei loro desideri e dei loro bisogni. Soltanto che la società e la storia premono quelle azioni oppure le bocciano. Cioè, se uno decide di fare determinate azioni, quell'azione può venire incontro a quelli che sono i grandi movimenti economici, le grandi esigenze della storia, oppure può annullarsi. Pertanto, già nel sistema sociale in cui viviamo, ci sono già tutti i semi del paganesimo che sta nascendo. Certo, ce la faranno pagare, cioè gente come l'Aris purtroppo fa della devastazione istituzionale per la devastazione istituzionale, fa della diffamazione per la diffamazione, e non è neanche sufficiente che una Corte di Cassazione faccia una sentenza e bocci quello che è l'attività dell'Aris nella figura del suo presidente, il Faraon, che era presidente anche del Griso, comunque era rappresentante anche del Griso, oltre che dell'Aris, perché i giornalisti si accorgono che questa è devastazione istituzionale. Purtroppo la magistratura, dopo quella sentenza, non ha fatto una denuncia per associazione a delinquere dell'Aris. Perché? Perché in fondo non hanno mica offeso Aldo Moro, in fondo hanno offeso soltanto un disgraziato che apparteneva alla religione di Geova, e gli hanno fatto tutta una serie di accuse infondate per i fatti loro. Cioè, non si può diffamare le persone. Purtroppo la magistratura non ha proceduto conseguentemente per l'associazione a delinqua, cioè ha ritenuto che quelle offese fossero personali. In realtà facevano proprio parte della struttura dell'Aris, è questo il guaio. Noi non possiamo decidere per la magistratura o come la magistratura fa, però il fatto stesso che la magistratura non abbia proceduto in quei termini, noi stiamo assistendo a una devastazione sul territorio che si ripercuote con tutta una serie di articoli che hanno un solo scopo: costruire semplicemente un allarme sociale laddove l'allarme sociale non esiste, anzi un allarme sociale si deve avere nei confronti dei cattolici. E a proposito di questo, per inciso, una cosa voglio dire: oggi o ieri è stata approvata in via definitiva la riforma dello Stato sociale dopo 110 anni, cioè una riforma dello Stato sociale è stata approvata in Italia dopo 110 anni. Per la prima volta, al di là di tutte le critiche, milioni di critiche che possiamo muoversi su questa legge, per la prima volta quello che è stato il patto scellerato di destabilizzazione istituzionale fra la Democrazia Cristiana da una parte e la Chiesa Cattolica dall'altro, che ha bloccato la trasformazione del sistema sociale proprio per consentire alla Chiesa Cattolica di avere in mano le carceri, di avere in mano gli ospizi, gli orfanotrofi, di avere in mano gli ospedali, di avere in mano tutto, per la prima volta questa patto scellerato viene rimosso giuridicamente dopo 110 anni. Pertanto, anche se questa legge può avere un milione di critiche, anche se su questa legge gireranno miliardi che qualcuno se li mangia, onore comunque a chi l'ha fatta. Bene, diamo pure via le telefonate, 049 600 600, 049 600 838. Allora, pronto? Voi sentite qual è esattamente la dialettica di queste persone. Pronto?
Pronto?
Sì?
Ti sto ascoltando con interesse. Vai così che vai bene. Sono Giustinella di Bassano.
Grazie.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. Pronto? Sì?
Ti ho sentito poche volte, ma dalla voce si sente che sei matto.
Grazie.
E quando dai le risposte alla gente, sì, si sente che sei esaltato.
Grazie.
Prego, ti saluto, stammi bene.
Ci teneva molto a dirmelo, Notate bene questo. Pronto? Va bene. Allora, pronto?
Sì, ciao Claudio, sono Marco.
Ciao Marco.
Un'osservazione mentre parlavi, no? A proposito, dopo il Concilio Vaticano II, e spero di non aver fatto una riflessione sbagliata, mi sembra che si era affrontato anche l'argomento dell'inferno e del demonio, no?
Sì.
E mi pare che dentro la Chiesa, parlo della Chiesa docente, no? Dei vescovi e cardinali, e anche di qualche teologo, ci fosse stata una netta separazione tra l'intendimento a riguardo, insomma, di questa dottrina dell'inferno. Addirittura qualcuno sosteneva che non ci fosse l'inferno.
Certo.
E altri invece, guai, insomma, a toccarle queste verità di fede, perché sono anche verità di fede che la Chiesa ritiene di averne l'esclusiva. Solo che alla fine, credo, sono arrivati alla famosa e fatidica, insomma, hanno fatto patta, cioè un teologo ha detto l'inferno sì c'è, ma non c'è nessuno.
Non c'è nessuno, sì, sentita anche questa.
L'hai sentita?
Sì, sì, sì.
Però so che queste prese di posizione all'interno della Chiesa non fanno né maggioranza e neanche tendenza, per cui dentro la Chiesa si sta muovendo qualche cosa. Ma quello che mi dispiace è che quella ventata nuova, in un certo senso che avrebbe portato anche, almeno nel desiderio di tanta gente, a far crollare queste ancora credulità, no? Far crollare questa idea dell'inferno, del diavolo, del demonio, e in un certo senso poi è stata, come si può dire, rinnegata, perché la Chiesa stessa, a nome di un Papa, ha preso posizione, hanno cominciato a dire con Paolo VI e compagnia varia che il diavolo c'è ed esiste, è una persona, no?
Scusa, la salvezza se no cosa serve?
Infatti devono mettere in...
se hai l'acqua santa deve avere anche il peccato,
La mia considerazione però è questa: adesso con questo sviluppo enorme di sette sataniche e come si può dire, di questo nuovo, no, moda che insomma impera con questo, secondo loro, perché forse poi anche esagerano, no? Probabilmente. Non è dovuto forse anche a questo sbaglio che ha fatto la Chiesa? Con questo non voglio dire che la Chiesa non sappia bene quello che fa quando dice, guardate che il gioco più ben riuscito del diavolo è proprio quello di far credere che lui non esiste, no? Ma allora dico, quando si entrano in questi meandri, in queste cose così tortuose, uno come ne viene fuori? Perché se la Chiesa continua a presentare il male e il bene e divide queste due entità con Dio da una parte e Satana dall'altra, voglio dire che si stacca molto da quella che è la realtà dell'uomo, anche se è vero che l'uomo è fatto di bene e di male, o di cose positive o di cose negative, ma voglio dire, non è vecchia questa dottrina, non è che la Chiesa dovrebbe rinunciare a questo retaggio che si porta dietro per studiare meglio l'uomo, per aiutarlo meglio, perché forse queste ideologie, questi modi beceri e vecchi di vedere la realtà e anche l'esperienza della vita umana è rifiutata dalla modernità. Con questo non voglio dire che la modernità abbia tutti quanti e pregi, non abbia difetti, ma forse l'uomo vuole staccarsi da questi vecchi dogmi e vedere e guardarsi meglio allo specchio con più serenità, senza essere condizionato da tutte queste teorie. Però questa voglia di far tornare e questa voglia di far pensare, far pesare alla gente ancora la presenza satanica del demonio, mi sa che provoca in tanti deviazioni psichiatriche, insomma.
Ma Marco,
dimmi.
Vuoi che ti dica io a cosa dovrebbe rinunciare la Chiesa Cattolica? Non finisco mica a sa.
Dimmi.
Cioè,
non so.
Dovrebbe rinunciare al suo Dio, al suo profeta e a tutte le cazzate che ha fatto.
Vedi,
rinunciare ad essere Chiesa Cattolica.
Sì. Claudio, io ho sentito uno dire che la Chiesa gli è servito molto spaventare la gente con l'inferno,
certo,
e con la paura del diavolo.
D'accordo.
Se la Chiesa ha fatto questo coscientemente, questo non glielo perdono. Ciao.
Ciao. Pronto?
Pronto?
Sì.
Sì, ciao, sono Pagni.
Dimmi.
Sta attento, perché ha colpito nel segno oggi. Perché se quello che ti ha fatto è qua, stai ad ascoltare la tua trasmissione E dopo il tagliato telefona vuol dire che ti avevo messo in che parte del corpo tranquillamente, perché invece che ascoltare altre trasmissioni è che ascoltare la tua. Per quanto riguarda la struttura cattolica è da debellare tranquillamente, perché effettivamente quello che te dici ti sta in piedi. Mi non sono d'accordo però nel pensiero che la persona per realizzarsi abbia bisogno ancora dei dèi. E forza per realizzarsi a trovarla all'interno di se stesso. Se trova forza di realizzarsi all'interno di se stesso, chiami col fegato, con questo, con quello che ha all'interno, perché se ti al posto di Deo ti chiami il cuore, il fegato, l'energia vitale che ha, allora siamo d'accordo.
Va bene, non so cosa dirti. Non so cosa dirti.
Vai, buon saluto, ciao.
Ciao. Va bene, allora, quando dico non so cosa dirti, ognuno chiaramente ha farsi la sua idea e le sue visioni del mondo. Pronto? Pronto? Vabbè. Sì?
Sì, da Paolo.
Dimmi.
Ciao, Claudio.
Ciao.
Allora, tu mi hai creduto in tutto, in sintesi, specialmente tu e anche qualche altro qui, ultimamente avete toccato per me un tasto che è la chiave di tutto. Ma se tiri via il diavolo, ma di che cosa vivono questi disgraziati? Scusami, siete anche crudeli però, no? A un certo punto, perché vuoi tirar via la chiave di tutto il discorso? Il diavolo, il demonio, Satana. Quando hai tirato via queste cose qui, come fa a esistere Dio? Perché Dio esiste proprio perché esiste Satana, non so se rendo l'idea. Dio esiste perché c'è Satana, se no che motivo c'è di aver fede se non hai paura?
Vero.
Tirata via la paura non c'è più motivo di fede, quindi crolla tutto. Io non ho altro da dire, perché a me sembra abbastanza lapalissiano, semplice, elementare dire se questi vedono Satana, i riti satanici, loro ci vanno a nozze, Claudio, è la loro vita questa, vuoi toglierla, no? Saresti anche crudele però, tu tirar via tutto questo male, deve esserci il male, perché Dio per me vive di male, è un Dio fatto in maniera tale che se non c'è il male, il suo nemico, di che cosa si pompa, di che cosa si bea, non so, perché questo Dio che ci hanno proposto è proprio un Dio che vive sul gusto di stuzzicarti, di punzecchiarti continuamente, di crearti le paure e le paranoie in maniera che tu sia sempre lì ad adorarlo. Tu pensa quanto mentecatto deve essere. Ti saluto Claudio, ciao.
Ciao. Ciao. Ultima, pronto? Pronto? Pronto?
Sì, pronto, buonasera.
Buonasera.
Niente, io volevo solo dirti una cosa. Cioè, non mi sembra, io non la penso come te comunque. Però ho seguito con particolare interesse la tua trasmissione, però non mi sembra giusto nel tuo discorso che tu dica che la ricercatezza della profondità della persona la Chiesa oppure la Chiesa te la tolga. A me, io mi sento una persona talmente libera da certi condizionamenti e non è certo un'istituzione, un'associazione, quello che vuoi dire, che mi possa permettere di ricercare in profondità il mio io. Non so, aspetto una tua risposta. Comunque, io non la penso come te, comunque auguri per la tua trasmissione.
D'accordo, ciao. Va bene, ricordatevi la storia che vi ha portato ad essere ciò che siete. Esiste una storia della liberazione dell'umanità da quello che è l'orrore cristiano e non bisogna dimenticare il passato. Chi dimentica il passato ricommette tutti gli errori fatti. Va bene, io lascio qui la trasmissione a Mario. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, mi indirizzo a Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi do appuntamento per le ore 19 con la lettura del libro dell'Anticristo. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci alle ore 19.